Buongiorno, buongiorno, Gianfranco Fini, primo ad arrivare come sempre. Caro Gianfranco, buongiorno. Vediamo tutti i dettagli di quello che è successo, la cronaca dei giornali di oggi. Però prima della cronaca dei giornali di oggi io vi invito a leggere sul sito nicolaporro.it, lo trovate, oltre che alla bellissima intervista che ha fatto su Politico Quotidiano Sallusti a Cruciani, anche un articolo con un video di un magistrato, non mi ricordo, di Cellino in Puglia, che sostiene che con persone come il sottoscritto, come Nicola Porro e come Sallusti non si siede allo stesso tavolo. Il punto, sono d'accordo con lui, magari anch'io non mi siedo allo stesso tavolo con lui, poi non lo so perché non lo conosco. A differenza sua non ho questo pregiudizio soltanto perché lui vota no. Ma il punto fondamentale è che questo magistrato, bisognerebbe ogni tanto queste cose ricordarle, no? Questo magistrato dice che non si siede allo stesso tavolo di Nicola Porro e di Alessandro Sallusti perché con gente come noi non si può ragionare benissimo. Il punto è che io rischio di sedermi allo stesso tavolo con lui se lui si sveglia una mattina, come abbiamo visto in tanti casi, e non so, in un'intercettazione a strascico come fece Woodcock o con le grandissime inchieste da 1.000 arresti. 100, 200, 300 arresti come fece Gratteri, vado a finire sotto le sue grinfie e purtroppo io al suo tavolo mi devo seguire, sedere, con un piccolo dettaglio che al tavolo lui ha la pistola della mia libertà puntata contro di me e io soltanto quella della mia difesa, che come voi sapete a quei tavoli spesso non viene neanche considerata. Ecco, quando senti un magistrato che prende per nome e cognome due giornalisti e li attacca in questa maniera, ti viene in mente che forse quando noi ci scandalizziamo per quello che dice Giusy Bartolozzi, il capo di gabinetto, sì, certo, poi con Luciano Capone capiremo tutte le cose che volete, però è un po' preoccupante, è un po' preoccupante, no? Le minacce dei magistrati, poi tra poco ne vedremo dire altre di Gratteri al Foglio, le minacce dei magistrati iniziano a essere che fai, mi minacci? Sì, ci stanno minacciando, va bene. Sulle cose serie, cioè le guerre, il punto fondamentale dei giornali, sia Repubblica sul Corriere della Sera, riguardano Hormuz, quello stretto che ormai tutti quanti conoscete, siamo diventati degli specialisti di geografia, ormai facciamo finta di sapere tutte le cose geopolitiche che fino a ieri magari molti di noi non sapevano neanche dove si trovassero alcuni paesi, alcune città, Erbil, quanto fosse lungo Hormuz, quanto fosse largo, insomma straordinario. Però Hormuz abbiamo capito che è importante e secondo l'intelligence americana, dice Repubblica, ci sarebbe il rischio che delle mine contro le navi vengano depositate in fondo al mare e questo renderebbe ancora più problematico il passaggio delle petroliere. Petroliere che peraltro, leggo oggi sui giornali, sono passate da Hormuz in 10, 8 di loro sono russe e iraniane e 2 di loro con i transponder spenti sarebbero cinesi. Quindi qualche cosa passa, ma è di quella parte del mondo che si può considerare filo iraniana. Questa roba del posizionamento delle mine è forse la cosa più inquietante di oggi, e dal punto di vista del fronte, non quello occidentale, il fronte totale di quelle parti, stanno succedendo due cose: l'intensificazione dei bombardamenti degli americani sull'Iran e premono sull'acceleratore, dicono un po' tutti quanti i giornali, perché sperano, come dicono quelli che parlano bene, un breaking point, un punto di rottura del regime. Che per il momento non si vede, ma che gli americani sperano che ci sia per uscire da questo gran casino in cui siamo. Israele fa invece il suo sporco lavoro in Libano, nella valle della Bekaa, dove ci sono gli Hezbollah e sono quelli che sono più interessati, anche perché sono quelli che in luogo rischiano di più dalla recrudescenza nucleare degli iraniani e bombardano come se non ci fosse un domani, anche perché il punto vero per gli israeliani è proprio capire quanto possa durare questa guerra. Ci sono delle indicazioni indicazioni sui costi della guerra che affronta il Corriere della Sera in un colonnino, prendendo però a riferimento un blog antiguerra pacifista, quindi ha un peso fino a un certo punto. Dicono che questa guerra di 11 giorni è costata 1 miliardo al giorno, 11 miliardi di euro. È anche vero che dei blog più, dei think tank molto più credibili di questo, non è che ci vadano lontani, dicono che la guerra è costata circa 850 milioni di dollari al giorno. Pensate un po' voi che i tre F-15 abbattuti dal fuoco amico dei kuwaitiani, da soli loro tre valgono 300 milioni che si sono seccati in un solo istante. Un'altra questione invece che tutti e due, il blog e il think tank americano, dicono che più si va avanti più la guerra costerà di meno, perché evidentemente sforzi logistici e altri evidentemente spostamenti non incideranno più nell'andamento questa terribile contabilità di guerra. Vi segnalo tra le cose che più mi hanno divertito oggi un'intervista a Massimo D'Alema. Quando parla Massimo D'Alema è un po' come quando parla la Fornero. Ieri l'ho vista a Di Martedì ed era insopportabile. Io che penso che ci sono delle buone ragioni per fare le riforme delle pensioni, che ci sono delle cose interessanti anche nella riforma Fornero, che è una bestemmia per gli amici leghisti, poi sentendola ieri in televisione, era un po' che non la sentivo, capisco la presunzione di questi professori. Capisco perché ci sono stati migliaia di esodati, perché questi pensano di essere Gesù Cristo o le Madonne, questi pensano di non sbagliare mai, hanno quest'aria altezzosa che spiegano al mondo quanto sono nazisti, fascisti, orribili, l'attuale classe dirigente della destra, mentre loro sono intoccabili, chic, con le perle che non fanno mai una cagata. Si è visto le cagate che fece quel governo, una dietro l'altra, e soprattutto le cagate che ha commesso la Fornero facendo finta tra un pianterello e l'altro che non fossero cose fatte da lei ma dai suoi uffici. Insomma, questa imbarazzante postura viene tenuta anche da D'Alema oggi nell'intervista, la quale la Cuzzocrea, che non è esattamente una giornalista antipatizzante, però non può fare a meno che chiederle, citando Tajani, ma farebbe bene a farlo anche da sola: ma scusi, ma lei che dice che questa guerra con l'Iran è solo una barbarie, è lo stesso che, dice in questi termini, che ha bombardato in Kosovo, e lui, tra l'altro, senza autorizzazione parlamentare? E lui dice: no, ha risposto Elio Vito, ne abbiamo parlato alla Camera. Tra parlarne alla Camera e essere autorizzati alla Camera c'è un passaggio che forse sfugge a D'Alema in questa intervista. E poi dice: poi noi siamo intervenuti in Kosovo, ma noi in realtà siamo intervenuti come buoni, perché c'erano alcuni che volevano addirittura invaderlo, mentre noi volevamo solo bombardare. Grazie al cazzo, voglio vedere addirittura se portavamo i soldati italiani la folgore con gli scarponi sul campo jugoslavo, che succedeva. Detto questo, dice: beh, ma in quel caso c'erano una guerra civile che aveva fatto 300.000 morti. No, scusami, spiegami una cosa. E invece, quando noi abbiamo 50.000 persone, 40.000 persone ammazzate dal regime iraniano, quando noi pensiamo che gli iraniani stanno facendo una bomba atomica, mi fa incazzare! Secondo voi i 450 kg di uranio arricchito al 60%, fonte universale, persino i vostri amichetti su Corriere della Sera in prima pagina lo scrivono, arricchiti al 60%, cosa serve? Per avere un po' di radiazioni per farsi le lampade solari? Cioè, questo servono i 450 kg arricchiti in quel cazzo di paese, o per fare una bomba nucleare, caro D'Alema? E i 50.000 morti in Iran, e le donne uccise, e il regime, ve ne fottete, certo che ve ne fottete. D'altronde D'Alema è quello che in Libano fece una bella passeggiata per il Libano, cosa che oggi gli hanno dimenticato, con i leader di Hezbollah. Quindi voi capite che uno che gira a braccetto con i terroristi, facendosi vedere, poi lo prendiamo come una specie di Madonna pellegrina che ci spiega che la sua guerra in Kosovo era giusta, mentre la guerra in Iran non è giusta, beh, insomma, proprio una grande credibilità non ce l'ha, se tutto quello che poi ha fatto dopo era attendibile. Perché oggi mi sembra di aver capito che lui non è più un politico, perché lui si occupa di affari, di cercare di vendere dei sottomarini, cioè delle armi italiane in Colombia, o cercare di vendere delle mascherine al suo amico Arcuri. Questa è l'attività di D'Alema. Però figuratevi, quando noi sentiamo D'Alema, D'Alema è una specie di Fornero, no? C'ha quest'aria chic da signore che ci spiega come funziona il mondo. Insopportabile, quelle che ci spiegano il mondo dall'alto dei loro errori. È una cosa fantastica, però la sinistra ha questa caratteristica straordinaria. La destra poi fa casini, non è. Però scusatemi, prima di arrivare sulla destra che fa casini, vi voglio leggere il titolo del Messaggero e un approfondimento del Messaggero, perché il Messaggero, unico giornale italiano, oggi ha una scelta diversa nella sua apertura, e dice: i mercati credono alla fine della guerra, perché ieri il petrolio è crollato. crollato, si fa per dire, dalle vette a cui era arrivato, è sceso e le borse sono rimbalzate. Beh, possono anche esserci, come si dice in termine tecnico, prese di beneficio, chi ha fatto tanti soldi speculando con i futures sul petrolio, ha un po' venduto per portarsi a casa i guadagni. Quindi i mercati in questa fase sono, come si dice, molto volatili, salgono, scendono, scendono, salgono in maniera repentina. Però quello che dice il messaggero ha un senso, cioè i mercati sono un termometro molto sensibile a quella alla radiografia di questa guerra. Quindi quanto più la guerra sembra allontanarsi, tanto più i mercati salgono. E questo risponde anche a una serie di indiscrezioni oggi sui giornali che sono molto comprensibili, cioè che Trump, se si impantana in questa guerra, è fottuto perché aumenta il prezzo della benzina in America e parte della sua base di destra proprio non lo segue su questa guerra, tra virgolette, di liberazione del popolo iraniano, perché gli americani dicono a noi che ce ne fotte. Quindi interessante il titolo del messaggero e questo punto di vista. Sì, scusami, hai ragione, me l'ho dimenticato. Valentina Bacchetti Tressanti da sinistra, anche quella di 10, 100.000 in Siria, cioè non ce lo dimentichiamo mai. E sul referendum, io abbastanza condivido quello che oggi scrive Capone riguardo all'uscita della Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio. E la Bartolozzi dice una cosa in una televisione locale siciliana che vi ripeto: così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. È del tutto evidente, come sarà del tutto evidente su una cosa che dirò tra poco di Gratteri, che si tratta di un paradosso, cioè la capo di gabinetto ex magistrato vuole dire che ci toglieremo quei plotoni di esecuzione che vi ho raccontato tante volte in puntate di Quarta Repubblica, cioè quelli in cui PM, GIP all'unisono cercano di mettere in galera per 3 anni innocenti o fabbricano delle, come nei casi, altri casi, fabbricano diciamo prove che poi non reggono alla prova dei fatti, insomma, plotoni di esecuzione in quei termini. Però a Capone le contesta delle cose alla Bartolozzi, che io comprendo e che bene che tra di noi ci diciamo, e cioè ci sono varie anomalie, ne cita, non so, 8, 9, 10 anomalie in quello che dice la Bartolozzi. La prima è il ruolo, cioè il capo di gabinetto del ministro Nordio, forse in una campagna elettorale come questa, essere così tranchant e andare in televisione a dire queste cose, dice Capone, non avrebbe dovuto farlo. Di contenuto, i toni sono un po' sguaiati per un capo di gabinetto e di metodo Nordio aveva appena detto di abbassare i toni e lei li alza. E poi l'altra cosa molto importante, dice, fa questa uscita proprio in 14 secondi che distruggono i 14 minuti di uscita della Meloni che erano più ragionati, più su contenuti. Quindi il concetto che dice Capone, ma come vi viene in mente di fare un'uscita di questo tipo? Io poi riguardo le dimissioni, non voglio neanche entrare nel merito di queste cose che poi svaniranno nei pochi secondi, ma il punto fondamentale di questa vicenda è quella che dice Capone. Cioè, alla fine manca, mi sembra che manchi una strategia coordinata di comunicazione da parte del Comitato del Sì, che non vale, non è nel Comitato del Sì, è nel governo che manca questa strategia di comunicazione. Cioè, il governo su questo dovrebbe mettersi intorno a un tavolo e capire che non è persa ancora la partita perché mancano 10 giorni. Io continuo a essere ottimista. Bisogna cercare di andare avanti e rispondere punto su punto e dare dei segnali fondamentali su questo referendum che è partito non con l'aggressività del sì, ma con l'aggressività del no, perché dalla Schlein tutti quanti i propagandisti del no continuano a dire una cosa totalmente falsa e che il governo in questa maniera vuole prendere il possesso della magistratura. Cosa che non c'è nella riforma, cosa che non si può fare per la Costituzione, cosa che non hanno intenzione di fare, soprattutto quella parte della destra che oggi al governo, che dei magistrati ha un rispetto molto superiore a quello che mi sembra abbia avuto nel passato un partito come quello di Berlusconi che andava lì a fare le manifestazioni davanti al Tribunale di Milano. Insomma, in realtà rischia, dice Sergio Ingrosso, che la frase di Bartolozzi sia stata uno spot per il no. Io non lo so se sia stato uno spot per il no, però certo il sì oggi deve combattere con toni che hanno alzato quelli del no e se li alza in questa maniera rischia di perdere, anche perché come si vede c'è una cosa pazzesca oggi. Gratteri dice una roba su Saldavinci, dice lui voterà no, ha fatto questa voterà no e poi in un'intervista a Gramellini, calcolate che io mi chiedo Gratteri che cosa stia facendo alla procura di di Napoli, perché sta sempre alla 7, sempre intervistato, c'è un programma alla 7, poi dopo il programma alla 7 viene tutti i giorni intervistato dalla 7, quindi sono ben felice che la Procura di Napoli si sia allontanato Gratteri, perché i rischi di carcerazioni preventive alla Procura di Napoli forse sono diminuite, visto che la 7 è meglio alla 7 che a incarcerare persone che poi si riveleranno innocenti. Però resta il fatto che lui dice: ma io stavo scherzando. E io voglio dare anche atto a Gratteri, anche se non ho visto quella trasmissione, tutti mi dicono che non scherzava per niente, che stesse scherzando, era un modo di dire, quello che ha detto sì in realtà vota no, ci può stare, ma il punto è come si rivolge all'eleganza. Non è che si può far finta di nulla. Cioè, io capisco tutte le polemiche sulla Bartolozzi, ma se il capo della Procura di Napoli dice: Saldi, dopo il referendum con voi al foglio faremo i conti, scusatemi, ma questa mi sembra una minaccia. Dopo il referendum con voi al foglio faremo i conti e tirerò la mia rete. Ma ragazzi, ma voi avete capito che cosa dice un magistrato, un grande magistrato italiano? Ma se a voi sembra normale che un magistrato minacci un giornalista dicendogli alla fine faremo i conti, no, scusami, non è alla fine faremo i conti, se noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, magistrato, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, lo fai subito, alla fine del referendum, tirerò sulla mia rete. Ma che cazzo di argomento è questo? Ma che cerco è? Oh, Gratteri, ma ci rendiamo conto? No, io sono, francamente, spero che i miei commensali mi vengano a portare le arance. Già ci hanno provato una volta Woodcock, con Woodcock ad arrestarmi, per un nulla, nulla, per un'intercettazione telefonica a strascico. Ma qui mi sembra di capire che se noi abbiamo questa platea di magistrati che hanno questo atteggiamento così arrogante e soprattutto, direi, minaccioso nei confronti dei giornalisti, qualche piccolo problema ce l'ho. Penso se oggi avessimo un governo di sinistra e questa repubblica giudiziaria di PM scatenata al governo, e se penso che Renzi, l'aspirante Patek, voleva Gratteri ministro della giustizia, mi tremano i polsi. Nel frattempo c'è un'altra storia pazzesca che riportano Il Fatto e mi sembra La Repubblica, i dossier di Bucci. Dovete sapere che Bucci è un mito, anche se incazzoso, un mite, anche se incazzoso, presidente della regione Liguria. E il giornale Ligure, che è Il Secolo XIX, è uno di quei giornali sparatissimi per la sinistra, lo è sempre stato, sparatissimi per la Salis, la nuova eroina della sinistra, che forse punta non solo a fare la sindaca di Genova, ma anche la presidente della regione al posto di Bucci. E legittimamente, come ci sono tanti giornali, voglio dire, è piuttosto ingeneroso o piuttosto critico nei confronti del presidente della regione. Ci sta, non è che mi scandalizzo, tutti i giornali che leggiamo oggi, alcuni sono filo governo, altri sono antigoverno, ma il punto fondamentale è che Bucci, col suo ufficio stampa, si lamenta di questa cosa perché fa una rassegna stampa commentata del culo che gli fa Il Secolo XIX, secondo Bucci, ogni giorno. Ciao Nick, l'altro giorno ho votato anch'io per il referendum della giustizia. Sì, ovviamente, grandissimo, evidentemente è un residente all'estero. E Bucci fa questa rassegna stampa ragionata, e questa rassegna stampa ragionata la manda all'editore. Guardate, anch'io ho avuto migliaia di volte persone, editori, che hanno provato a dire che facevo male da una parte o dall'altra. Più che altro a me capita con gli investitori pubblicitari, non tanto con i politici, ma anche con i politici mi è capitato, anche D'Alema mi hanno detto: smettila di rompere i coglioni a D'Alema, pensate un po' voi. Però insomma, l'editore riceve questa roba e cambia relativamente poco, mi sembra. L'editore, tra l'altro, è un grande armatore che si chiama Ponte MSC. Ma il punto non è questo, non è, diciamo, questo gioco, il governo che attacca Bucci, Bucci che si lamenta con l'editore facendo una rassegna stampa e che viene su tutti i giornali, si parla di dossieraggio. Cioè Bucci, siccome fa la rassegna stampa, fa un dossieraggio. Ragazzi, ma siamo impazziti. E qua c'è un mitico contributo per la zuppa e per il sì di Gianfranco Fini, grande, spero che tu a Santo Domingo abbia già votato, possa votare per il sì da là, lontano, ma si può. Ma ragazzi, scusatemi, dossieraggio. Cioè, se un presidente di una regione gli fanno un culo così il giornale, e quello sbaglia, non sbaglia, fa una segnalazione di questa cosa al suo editore. È insopportabile quando i politici fanno come possiamo dire, le segnalazioni editori. Non starò mai con un politico che fa una segnalazione all'editore, perché sono cose inutili e che incattiviscono i giornalisti, anche perché i giornalisti hanno un'autonomia relativa, ma ce l'hanno rispetto alle linee editoriali che vorrebbe dare l'editore, grazie al cielo. Ma il punto è un altro, il punto è come i giornali chiamano questa vicenda, e cioè dossieraggio, come se Bucci si mette a fare un dossieraggio sul giornale di Genova. Ragazzi, anche un po' meno, no? Anche meno. Poi dopo il referendum faremo i conti, come dice Gratteri. Nel frattempo, stupenda questa storia della verità e del giornale, cioè la banda dei pregiudicati che è stata liberata dai magistrati. E permetteteci di dire che è uno scandalo. Cioè, ci sono dei pluricondannati per violenza, violenza sessuale di gruppo, omicidio, tentato omicidio, violenze a pubblico ufficiale, furti, rapine, condannati, e che in Italia sono stati mandati nel centro di rimpatrio in Albania, e che avevano fatto i magistrati, siccome l'hanno mandato in Albania, li hanno completamente rimessi in libertà in Italia, dandogli la tutela dell'asilo politico, che non è un asilo politico, ma si chiama, lo sapete, la protezione sussidiaria. Io devo dire, non ho parole, io non ho parole. Queste cose qui sono delle robe che il governo e il comitato si dovrebbe far capire bene. Cioè, non è che questa riforma risolve il problema albanese, non è che questa riforma risolve i protoni di esecuzione che talvolta abbiamo visto, e ha ragione la Bartolozzi. Il problema è che i magistrati sono irresponsabili. I magistrati, quando noi vediamo che un magistrato ridà una protezione internazionale a uno che è stato condannato per violenza sessuale di gruppo, ci vorrebbe qualcuno che monitorasse, ad esempio, questa sua conseguenza, questi suoi comportamenti, che conseguenze hanno avuto. Beh, è una cosa banale. Non lo radiamo, ma almeno non lo facciamo diventare procuratore capo, uno che ha la sua irresponsabilità come totem della sua autonomia. No, essere autonomi non vuol dire essere irresponsabili, sono due cose completamente diverse. Ma questa cosa forse è difficile farla capire ai nostri magistrati, che sono degli dèi in terra, non tutti, ma molti, e che hanno questa idea che noi cittadini di merda, al cui servizio loro dovrebbero essere, dobbiamo stare zitti e muti, come vedo negli interrogatori che Woodcock e compagni si permettono di fare, soprattutto nei casi degli interrogatori di garanzia. Imbarazzante. E se voi non, gli inzuppisti devono portare al voto convincete 5 persone, ma spiegateglielo che cos'è, perché voi ormai ci avete una testa tanta di quello che è questa. Portate le persone a votare. Monte dei Paschi e Mediobanca si fondono con cambio stabilito ieri dalle assemblee, e qui la storia di Mediobanca, la storica grande banca d'affari fondata da Cucciari, sostanzialmente scompare. Verrà tolta dalla borsa, diventerà una società all'interno del gruppo del Monte dei Paschi di Siena, e il primo azionista sarà la Luxottica di Milleri col 16%, segue Caltagirone col 10%, segue poi BlackRock con grande fondo al 4,5%, e il Tesoro e tutti gli altri piccoli azionisti. Beh, sostanzialmente il 62% di questa grande nuova banca, Monte dei Paschi e Mediobanca, sarà sul mercato. Bene, male, lo staremo a vedere nel futuro. Ora quello che vedremo è chi comanderà in questa banca, perché mentre Mediobanca sarà guidata da Alessandro Melzi d'Eril e Grilli, chi controlla questa Mediobanca dovrà nominare un presidente e un amministratore delegato. Il presidente dovrebbe essere questo Maione, l'amministratore delegato è tutto aperto, e ci sono vari candidati, ma la cosa chiara è che non verrà, almeno se non ci saranno colpi di scena, rinominato l'amministratore delegato che è attuale, che è quello che questa operazione l'ha fatta per conto di quegli azionisti. Bene, io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo questa sera, come sempre, alle 19:30 su Rete 4, ma mi raccomando, andate a guardarvi questo magistrato che ha detto: io con Porro e Sallusti non mi voglio sedere allo stesso tavolo, ma con uno sprezzo, non del pericolo, figuratevi voi, ma con questo atteggiamento minaccioso, che forse non è proprio di uno che potrebbe indagarmi domani e togliermi la libertà. Almeno io questo penso.